Bene, siamo tornati come sempre nel pomeriggio di calciomercato e ritiri a TMV Radio, prosegue, poi avremo anche altri collegamenti prima del finale di questa parte di trasmissione per poi proseguire alle ore 17 con altri appunto collegamenti con Lucio Marinucci che prenderà il comando, il timone della trasmissione. Vado a dare il buon pomeriggio a Massimo Caputi. Ciao Massimo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Ben ritrovato. Insieme a te Massimo, Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, ben trovato anche a te, buon pomeriggio.
Ciao Marco, saluto a Massimo, ciao. Grazie.
Ciao Antonio, ciao.
Ben trovati. Sentite, vi voglio far commentare subito questa, diciamo così, questo scenario, lo prendo al volo così, visto insomma che anche voi di nazionale insomma avete vissuto varie situazioni tra chi ci ha giocato e l'avete commentata. Allora c'è questa notizia: in Italia Barzagli e Buffon tornano in nazionale al fianco di Mancini. L'ex centrale lavorerà sul campo per curare la fase difensiva, per il portiere è pronto il ruolo di capo delegazione, quindi due importanti giocatori di spessore che hanno vinto tanto, che hanno formato anche la Juventus, la famosa diciamo difesa, c'era Barzagli, c'era Buffon in porta, che ne pensate per dare una mano insomma a Roberto Mancini? Parto da Antonio Di Gennaro. Antonio.
Ma quando queste figure che hanno fatto grandissime cose nel calcio anche fuori entrano in nazionale, vuol dire che è qualcosa di bello, che possono portare la loro esperienza, la loro capacità di incidere sul gruppo, insomma, come ha fatto il grande Gianluca Viale, come ha fatto Gigi Riva. Sono figure importanti anche per tenere il gruppo, per far capire cosa vuol dire giocare in nazionale. E poi Barzagli, che è stato, io lo chiamavo, insomma tutti lo chiamavano il professore, dovrà dare una mano proprio sotto l'aspetto difensivo, che è sempre un settore molto importante. È andato via, credo, Chicco Ivani, credo che entrerà anche Bollini, da quello che si vince, come diciamo assistente anche lì di Roberto Mancini, e poi Buffon come capo delegazione, insomma. Lo ritengo che sia stato il più grande portiere, uno dei più grandi portieri al mondo, se non il più grande, quindi appena smesso trova questa opportunità, e credo sia fattore di crescita proprio dal punto di vista dell'immagine, di quello che possono dare non soltanto in campo ma anche fuori, quindi sono scelte che io condividerei anche nelle squadre, diciamo, di club. Queste figure magari vanno un po' a sminuire i capi, allora queste figure non vengono inserite.
Massimo Caputi.
Ma io sono d'accordo con quello che ha detto Antonio, sono favorevolissimo a questo tipo di figure, perché sono fondamentali, importanti per la loro esperienza, per il carisma. È chiaro che poi non è che tutti lo possono fare, ma coloro i quali hanno avuto esperienze ad altissimi livelli, hanno le capacità tecniche, caratteriali, umane, possono veramente dare un contributo enorme, e condivido che questo non venga fatto solamente in nazionale, ma penso sia fondamentale anche per le squadre di club. Ci sono delle difficoltà, ne ha fatto menzione lo stesso Antonio Di Gennaro, però credo che le persone intelligenti e brave si mettano vicino alle persone intelligenti e brave, quindi sono le piccole persone che non amano mettersi vicino alle persone brave.
Insomma, figure che potrebbero essere importanti, come avete detto, anche nei club, quindi facciamo naturalmente un in bocca al lupo. Sentite, vi riporto un'altra news proprio al volo, perché ancora una volta si parla di un altro acquisto del Milan, perché sembrerebbe molto vicino l'arrivo di Musà, vicinissimo l'accordo con il Valencia, e sarebbe l'ottavo acquisto di questo Milan in una diciamo, siamo al 28 luglio, possiamo dire che è la squadra che sta attivando, che ha attivato il calciomercato. Stamattina presto ha giocato anche contro la Juventus, partita finita 2-2 dopo diciamo i 90 minuti, poi ai calci di rigore vince la Juventus. Massimo Caputi, parto da te, insomma un Milan scatenato, tutti questi acquisti possono avere, diciamo così, delle complicazioni, oppure possono invece dare slancio al Milan? Come la leggi?
Ma la intendo come una, diciamo, rivoluzione, nel senso che comunque quando tu inserisci 7-8 giocatori nuovi in una squadra, evidentemente hai fatto un cambiamento importante. Credo però che sia un cambiamento che vada, diciamo, ad integrare una rosa già di per sé buona, ma che evidentemente vuole proseguire su un percorso anche di di crescita e su questo ci metto anche l'età, bene o male, dei calciatori che sono arrivati, che non sono calciatori vecchi e bolliti, ma nella maggior parte dei casi sono giocatori che hanno già esperienza, ma che al tempo stesso hanno davanti anche un'ottima carriera. È chiaro che quando tu metti dentro una squadra tanti giocatori nuovi, qualche piccolo problema nell'assemblamento, nell'organizzazione generale lo puoi trovare, però ripeto, l'ossatura del Milan è un'ossatura importante. È un po' sensazione questo cambiamento e questo arrivo massiccio di calciatori, perché in fin dei conti è da una vendita di un calciatore importantissimo, esatto, come Tonali, alla fine si è costruita intorno e si è rafforzata una squadra. Come e quanto ce lo dirà il campo, perché poi alla fine è il vero giudice di qualsiasi tipo di operazione. Quello che poi sorprende è che questo arrivo di tanti giocatori e questo rinnovamento del Milan arriva dopo la cessione di Tonali e dopo l'allontanamento, comunque l'addio, a Massara e a Maldini. Sembrava che ci fossero anche dei problemi economici, a quanto pare non ce ne sono, perché questi sono acquisti fatti con i soldi.
No, sembrava che si era detto che a Maldini che aveva dei limiti nel fare delle operazioni, esatto, no? Invece, vedendo oggi il Milan, questi limiti non c'è. Un po' di perplessità, Massimo, ci può stare, no? In questo tipo di...
Sì, anche perché appunto forse capiamo meglio come il percorso di Maldini e Massara con il Milan era un percorso che si voleva che si vedesse, perché poi alla fine anche di questo dobbiamo parlare alla luce dei fatti.
Evidentemente. Antonio, che cosa ne pensi? E poi ti dico, tutti questi cambi se possono creare delle difficoltà a Pioli, perché sono se arriva anche Musa sono 8 giocatori da inserire, eh?
Beh, tanti sono andati via, c'è anche un giocatore che deve recuperare.
Rebic sta in uscita, tra le altre cose.
Sì, c'è Benassè che...
Rebic e Origi, non fanno testo.
Quindi sono già 2 in meno. Benassè deve recuperare un infortunio importante, un giocatore forte. Quindi lì l'arrivo di Musà, che io ho commentato spesso, un giocatore veramente che fa le due fasi molto bene. Sono arrivati tutti i giocatori funzionali. Questa la dice lunga, perché quando si leggono certe cifre, 80 milioni, 100, 150, ma si vende tutto, ragazzi, perché si rifà la squadra e l'hanno rifatta bene, secondo me, perché poi sono andati a prendere anche questo Chukwueze, che a destra può essere l'altro esterno che insieme a Leao può essere veramente determinante nello schema di Pioli, ha molte più alternative, e quindi se dovesse poi arrivare anche un altro attaccante, sì, è arrivato Cafor, che è un attaccante un po' atipico, quindi da metà campo in su è stata praticamente stravolta. Credo manchi ancora un terzino destro da dare il cambio a Calabria. Poi questa squadra, devo dire, che si è rinforzata parecchio, anche perché vogliono far bene in campionato, ma anche soprattutto in Champions. Quindi sono tutti giocatori funzionali a un progetto dove Pioli può avere varie alternative per il suo progetto tattico.
Staremo un po' a vedere, perché poi nella mattinata di oggi ho giocato contro la Juventus, si sono viste delle cose positive in tutte e due le squadre. E a proposito di Juventus, voglio sentire anche un vostro pensiero. Al momento soltanto un movimento di mercato in entrata, quello di Weah, che tra l'altro proprio contro il Milan ha colpito un po' tutti per la prestazione già che ha fatto vedere, per la personalità, anche per la qualità e robustezza insieme, no, in questa partita. Un giudizio sulla Juventus, che ha cambiato il direttore sportivo, è arrivato Giuntoli, siamo in attesa anche di capire altre manovre. Prima Niccolò Ceccarini ci parlava di Facundo Gonzales, che potrebbe essere un obiettivo in difesa, un giovane classe 2003 per la difesa della Juventus. Massimo Caputi.
Ma la Juventus penso la potremo giudicare il 1 settembre, perché come molte altre squadre la campagna acquisti e cessioni è molto determinata da quelle che saranno le prossime operazioni. Non credo che questa sarà la Juventus definitiva, perché c'è chi può partire e anche degli acquisti che si possono fare. È un lavoro in corso. Io credo che la Juventus abbia l'esigenza di rinfrescarsi, di rinnovarsi in alcuni uomini e di ripartire, e per ripartire bisogna fare le scelte giuste sul piano dei giocatori, della loro personalità e delle loro prospettive. Non è semplice in un mercato, ripeto, difficile in mancanza di soldi, però la Juventus oggi avrebbe già una squadra di livello, perché alcuni giocatori insomma sono indiscutibili. Poi è chiaro che questi giocatori però si devono confermare, perché oggi Vlahovic e Chiesa, se noi pensiamo all'anno scorso, sono due giocatori chiaramente che non hanno reso per quello che valgono, e soprattutto bisogna capire se rimangono oppure no, o chi dei due.
Antonio?
Massimo ha toccato due tasti importanti, due giocatori che erano e dovrebbero essere, non so se lo saranno, giocatori fondamentali nello scacchiere della Juventus. Però poi, come ha detto anche lo stesso Giuntoli, bisogna guardare anche i costi e i conti, soprattutto perché la Juventus, prima di acquistare, deve vendere, come tante squadre l'ha fatto l'Inter, per certi versi anche il Milan, quindi la Juventus è in questa direzione. Poi io ritengo che sul progetto tattico di Allegri, che credo che quello che si vince il 3-5-2, Chiesa lo vedo un po', diciamo, fuori ruolo. L'ha provato anche Mancini, vi ricordate, in nazionale contro la Spagna, ha avuto difficoltà quando poi è stato rimesso nel suo ruolo tipico, che nel 4-3-3 come esterno di attacco, che secondo me poi è tra i più forti, sono i più forti esterno d'attacco italiano. Quindi la vedo anche sotto un profilo tattico un po' difficile che Chiesa possa giocare 3-5-2. E poi sono giocatori insieme a Vlahovic che hanno mercato e che con le loro, diciamo così, eventuale vendita possono agire in maniera diversa. Si parla di Lukaku, si parla di Kessié, che sono giocatori proprio da Allegri, no? Fisici, che hanno struttura, che hanno capacità, diciamo, di giocare nelle due fasi. Quindi come ha detto giustamente Massimo, si vedrà ancora tra un mese, perché è in divenire tutta la Juventus proprio per queste situazioni legate a giocatori che sono importanti, però hanno un discorso anche di valutazione, che possono ricavare molti soldi. Concludo dicendo che giunto l'hai dato anche per dare un segnale diverso. Io vorrei ricordare che la Juventus nell'arco di 5 anni ha perso dei giocatori giovani, fortissimi, parlo di Castello, di Spinazzola, di Kulusevski, di Bentancur, non so se prenderà un altro come Vlahovic. Quindi bisogna ripartire anche con un criterio importante. E poi la chiosa finale legata a Pogba è un problema che dovranno capire veramente se è un giocatore adatto e guarito al 100%, perché anche lì pesa un discorso economico rilevante.
Poi voglio aggiungere solamente una cosa sulla Juventus, che la valutazione, o meglio, come si muoverà la Juventus e valutare l'operato della Juventus, è anche dovuto alla partecipazione o meno alle coppe europee.
Esatto, stiamo attendendo.
La Juventus ha due opzioni: una, l'Europa, ma la Conference League, altrimenti solo il campionato. E questo, in chiave mercato, può permettere alla Juve di non fare chissà che cosa, perché
esatto,
può concentrarsi su una...
Tra l'altro non servirebbe, Massimo, correggimi, una rosa lunghissima, cioè nel senso, se tu devi fare una competizione sola, ti puoi concentrare avendo sì delle alternative, non è che devi avere, insomma, sai che devi fare un obiettivo solo, e quindi puoi anche, diciamo, fare delle valutazioni e delle scelte diverse sotto questo aspetto.
Esatto,
quindi
esatto,
si dovrebbe sapere in questo pomeriggio, no? la situazione a livello europeo della Juventus, che poi si ripercuote anche sulla Fiorentina, perché qualora, insomma, dovesse succedere una cosa del genere, sarebbe la Fiorentina in conference. Vabbè, comunque aspettiamo queste ore, questo pomeriggio. Sentite, invece voglio chiedervi una cosa, Mourinho e Sarri, secondo voi, ad oggi, chi è un po' più agitato in questo momento? Perché Mourinho, insomma, è vero che sono arrivati questi giocatori a parametro zero in casa Roma, però insomma lì davanti, anche nell'ultima amichevole, ha detto: vabbè, io ho Belotti, lo faccio giocare 90 minuti, come dire, io ho questo davanti, che facciamo? E dall'altra parte sentiamo un po' di rumori, quel giocatore arriva, non è voluto da Sarri, si è voluto da Sarri e non si capiscono i due, non si parlano Sarri e Lotito. E insomma, a Roma c'è un po' di agitazione. Dove quella maggiore? Stavolta mi lascio Massimo Caputi per ultimo. Antonio?
Dopo tutte e due, ha detto bene, sulla Roma è d'obbligo che arrivino uno... Avrà però 10 mesi, forse tutta la stagione, forse uno molto molto complicato. Quindi Belotti, sappiamo che l'anno scorso ha avuto un campionato difficile, poi sappiamo anche però che nel calcio tutte le stagioni non sono uguali, però credo che Morata sarebbe l'ideale, anche perché credo che Morata preferirebbe andare alla Roma, Dybala, Mourinho, che sono, cioè Mourinho in questo per attirare e prendere i giocatori, credo l'abbia dimostrato anche l'anno scorso, soprattutto a parametro zero. Lì Morata c'è un discorso contrattuale con l'Atletico Madrid a livello proprio di cartellino, a livello contrattuale secondo me si potrebbe trovare la maniera, quindi Morata potrebbe essere un attaccante di riferimento, poi arrivare anche a un altro. E quindi sappiamo com'è importante, insomma, completare una squadra diciamo con un attaccante di riferimento che Morata, ecco, sarebbe l'ideale, conosce il nostro campionato, è esperto ed è arrivato anche in una, diciamo, a un'età proprio al massimo della sua, dal punto di vista proprio psicofisico e anche del mentale, quindi sarebbe il giocatore ideale. Dall'altra parte sì, ci sono sempre precisazioni con lo Tito, insomma, ha fatto anche con altri allenatori. Normale che Sarri, che ha preso un po' in mano tutto dopo l'allontanamento di Gritare, e quindi spinge perché diciamo l'arrivo di qualche giocatore funzionale al progetto di Sarri, il terzo anno si potrebbe vedere qualcosa ancora di più importante dal punto di vista del gioco e anche dell'obiettivo finale.
Ma chi deve avere più fiducia che sia accontentato, Antonio?
Ma
bella lotta,
Mourinho da questo punto di vista, ora non voglio sminuire Sarri, per l'amore di Dio, che lo stimo come penso un po' tutti, però in questo Mourinho insomma l'ha fatto anche l'anno scorso, cioè oltre, io lo reputo, per esempio, lo catechizzo come è una carta di credito gold, insomma Mourinho quando si muove difficilmente sbaglia, insomma l'anno scorso in questi anni ha portato 70.000 persone a Roma, sempre giovedì, domenica, Coppa, cioè ha ricreato un qualcosa, veramente un condottiero che a Roma serviva veramente, lo è anche Sarri, quindi secondo me potrebbe incidere più Mourinho, però anche Sarri sa che quest'anno, come dicevo prima, il terzo anno potrebbe completarsi dal punto di vista proprio anche dal punto di vista del gioco, è un fattore fondamentale, perché Milinkovic non è che si istruisce così dall'oggi al domani,
certo.
Però ecco, se dovesse arrivare Zielinski, cosa che la vedo un pochino difficile visto il rinnovo, però Zielinski è il suo uomo di fiducia, lo conosce bene, quindi l'ha creato lui anche all'Empoli.
Vabbè, si può pure trovare un altro uomo di fiducia, no? Caputi, sì. Massimo.
Allora, tutte e due hanno, sia Mourinho che Sarri, sia la Lazio che la Roma, una casella importante da riempire. Il sostituto di Milinkovic Savic e l'attaccante al posto di Hebram per la Roma, però tra le due squadre in questo momento, parliamo a oggi, io penso sia più preoccupato Sarri in vista del doppio impegno campionato Champions League, perché alla Lazio non manca solamente il sostituto di Milinkovic-Savic, mancano alcune alternative, perché se vuoi essere competitivo in tutti e due i fronti, alla Lazio manca ancora almeno 3-4 giocatori. Ora, l'anno scorso sappiamo com'è andata, la Lazio ha fatto un gran campionato, però rinunciando all'Europa. Nel momento in cui stai in Champions, se fai tutta la fatica per andare in Champions e poi non esci subito, non è una gran bella cosa. Quindi credo che tra i due, in questo momento, deve lavorare sul mercato con più giocatori la Lazio rispetto alla Roma.
Vabbè, staremo un po' a vedere, perché insomma ancora il mercato è lungo, manca
appunto, ma parliamo ad oggi sì,
c'è un po' di malcontento, l'abbiamo visto anche nei vari ritiri, no? Anche l'anno scorso al Napoli, vi ricordate che malcontento che
bravo,
c'era?
Tra l'altro
il Napoli è arrivato a Castel di Sangro, tra le altre cose, e inizierà la seconda fase del ritiro la squadra di Garcia, in attesa, qui abbiamo anche le immagini mentre stiamo parlando, dell'arrivo proprio del Napoli a Castel di Sangro, sempre grande entusiasmo accompagna la squadra campione d'Italia, in attesa anche dell'arrivo di questo difensore centrale. Tra l'altro, Massimo, riparto da te, la situazione di Osimhen sembra schiarirsi, si parla di un rinnovo che potrebbe arrivare con una clausola diciamo un po' più alta, quindi Napoli Osimhen rinnova un passo. ADL apre anche sui diritti d'immagine, quindi questo potrebbe portare un po' più di serenità per quanto riguarda la questione Osimhen. Massimo.
Ma sì, da campione d'Italia e con le ambizioni in Europa, io credo che almeno tenere per un altro anno Osimhen sia fondamentale per il Napoli, che ha già avuto, anche se non nella squadra, a parte Kim, comunque dei cambiamenti di cui non sappiamo l'esito. Cioè, noi sappiamo che Napoli è fortissimo, sappiamo che Garcia è un ottimo allenatore, però comunque il Napoli, perdendo Spalletti e Giuntoli comunque ha perso due figure importanti, certo, che hanno contribuito, seppure sempre grazie all'intuito e alle scelte di De Laurentiis, ma comunque erano due figure, a mio avviso, fondamentali nel percorso di costruzione e di crescita del Napoli. Quindi Osimhen, a mio avviso, è uno di quei giocatori che, da quale Napoli almeno per il prossimo anno non può prescindere.
Antonio Di Gennaro,
anche
e poi
perché, anche perché ha detto bene Massimo, il campionato, ma il prossimo anno, ha detto anche dei propri lavoratori della Laurentiis, puntando molto sulla Champions, cosa che l'anno scorso è uscita, ma anche un po' in maniera sfortunata, ci ricordiamo la partita con il Milan, quindi giocando un calcio meraviglioso, e quindi sappiamo come è importante non andare avanti nella Champions League. Quindi Osimhen diventerebbe, anche se, come dicevo all'inizio, sai, quando si certe cifre, 150, 180 che si leggono, sono tanti, magari puoi comprare i giocatori. Ora, attualmente, uno come Osimhen difficilmente lo vai a trovare, quindi potrebbe essere un contraccolpo, negativo per tutto l'ambiente, ma anche per gli stessi giocatori, perché poi, sai, io ho fatto il calciatore, quando è un giocatore di questo livello, insomma, non dico che parti da 1-0, ma insomma sei in grande vantaggio.
Beh, certo, c'è il giocatore che può mettere sempre paura. Vi saluto con questa, ad oggi, quindi al 28 di luglio, quale ritenete sia stato il colpo di mercato? Caputi?
Non lo so, un vero colpo, diciamo, eccezionale, ancora non credo che ci sia. Ci sono però delle squadre che hanno preso una serie di giocatori, ne abbiamo parlato prima del Milan, che sono interessanti, perché comunque vanno a rafforzare una squadra che già era forte. Però un colpo io me l'aspetto ancora, un colpo forte deve ancora arrivare.
Quindi dice ancora buoni giocatori, ma non proprio il colpo, dice Massimo Caputi. Antonio Di Gennaro?
No, infatti, il colpo grosso no, e sono d'accordo, perché il Milan ne ha presi tanti, funzionali e anche bravi. Purtroppo non sono italiani, vabbè, comunque lasciamo perdere anche questo. Quindi credo che il vero colpo grande ancora non è arrivato. Quindi aspettiamo, perché è lunga, il mercato come sempre, anche se poi un po' può snervare, perché quando inizia il campionato con il mercato dentro, insomma, non è una bella cosa.
E chi lo potrebbe fare proprio ai titoli di coda, Antonio? C'è una squadra che dici, secondo me questa fa un colpo?
Ma se Lukaku va alla Juve è già un colpo importante, mi sembra, dopo tutte le vicissitudini, anche insomma le sue lamentele, i suoi momenti un po' strani di Lukaku. Se Lukaku va alla Juve, come almeno si è letto, e che abbia già un contratto, deve ovviamente risolvere tante situazioni, soprattutto dove andare via uno come Vlahovic. Se dovesse arrivare Lukaku alla Juventus, sarebbe un colpo importante.
Massimo Caputi?
No, condivido, anche perché c'è poco da fare. Noi in Italia, a meno che appunto non si vende un Osimhen a 150 milioni, non c'è nessuno che può fare un acquisto clamoroso. Quindi il fatto che Lukaku vada alla Juventus potrebbe essere il vero grande colpo del calciomercato.
Va bene, ci lasciamo così allora. Io vi auguro un buon fine settimana. Grazie come sempre a Massimo Caputi, Antonio Di Gennaro. Un abbraccio ad entrambi.
Ciao a voi, ciao Massimo.
Ciao. Grazie ancora. Io lo chiedo anche a voi ascoltatori al 331-8200-213 se ritenete che ci sia stato ad oggi un colpo di mercato. E stessa domanda che ho fatto ad Antonio Di Gennaro e a Massimo Caputi: quale squadra potrebbe fare un colpo di mercato? Perché sta finendo luglio, entriamo nell'ultimo mese dove ancora ci saranno operazioni di mercato e via dicendo. Dite un po' la vostra al 331-8200-213. Poi recupero un po' di messaggi, perché in quest'ultima parte, al rientro, avremo una pillolina di Massimo Brambati.
Scusa, fammi finire.
Vabbè, arrivi, mamma mia. Arriva Massimo, lo teniamo qualche minuto, lo chiediamo anche a lui quale potrebbe essere la squadra pronta a fare un colpo di mercato, non lo so, o magari il colpo non arriverà, arriveranno altri buoni giocatori, non lo so, vediamo tra poco.